Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta dalla Fiera di Rimini, da Luca Collodi con Massimiliano D'Angelo. Un saluto anche a Roberto Colangeli in regia a Roma con Maria Serena Tuglio e Luciana Fantini. Saluto l'ospite in studio esterno qui a Rimini, Monsignor Luigi Negri, Vescovo di San Marino e Montefeltro. Grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi.
E avremo poi più avanti anche altri ospiti. Monsignor Negri, il tema della 32esima edizione del meeting di Rimini di quest'anno è sulla certezza, e dobbiamo dire che in giro oggi, se andiamo a fare un'analisi sociale, politica ed economica, di certezze ce ne sono poche, tra l'altro un'incertezza generale che rischia anche di avere contraccolpi su quella che è la certezza per eccellenza, che è la fede, che in qualche modo sono le domande che il proprio senso religioso pongono. Ecco, il meeting che proposta fa davanti a queste difficoltà?
Io credo che il meeting faccia un doppio tipo di proposta. Innanzitutto ha offerto e offre un cammino, direi, teorico che fa riconquistare all'uomo concreto e all'uomo storico, come diceva il Beato Giovanni Paolo II, il fascino della ricerca del vero, del bene, del bello, del giusto, come qualche cosa che è strutturalmente connesso con la persona e con la sua identità e dignità profonda. Quindi è questo il senso di tanti incontri che alcuni vi ho partecipato, altri ho visto, dove questo riferimento alla ricerca della certezza come punto di sostegno definitivo della vita era messo in evidenza. Dall'altra, mostrando che ci sono esperienze di certezza nella vita concreta, nella vita quotidiana, certezze che aiutano l'uomo a passare, per esempio, dagli impegni della propria vita personale, che tante volte rischia di essere semplicemente individualistica, a impegni di carattere culturale, sociale e financo politico, perché io credo proprio che se un uomo è certo di aver trovato il senso profondo della sua esistenza, o anche se fosse soltanto certo dell'inevitabilità del cammino della ricerca, agisce già diversamente per questo nella vita concreta. All'incontro su Newman a cui ho assistito veniva riproposta quella grande frase che aveva convertito il cardinal Newman: securus judicat orbis terrarum, l'uomo certo giudica il mondo. Ecco, allora il problema è fare diventare più concretamente esperienza la certezza che molti, soprattutto i giovani, desiderano, ma il perdere la quale, il non più sperare nella quale, è uno degli attacchi più profondi che la mentalità dominante fa proprio contro i giovani. Questa paura della ricerca, questa paura della certezza, che ha qualche volta l'aspetto ipocrita del non sentirsi capaci della certezza, come se la certezza fosse una capacità dell'individuo e non un dono che, come ricordava il professore Esposito ieri, è connesso strutturalmente alla persona.
Monsignor Negri, qui al meeting assistiamo a tante esperienze, alla testimonianza di tante esperienze di giovani provenienti un po' da tutto il mondo. Tra l'altro un gruppo di giovani è arrivato anche nelle ultime ore direttamente da Madrid, proprio con un volo tra Madrid e Rimini. La sensazione però che questa grande ricchezza che il meeting di Rimini ogni anno raccoglie poi nel corso dell'anno vada un po' a disperdersi in mille rivoli per poi diventare quasi inesistente. Forse è una visione un po' troppo pessimistica.
No, io credo di condividere in pieno questa sua preoccupazione, che poi dilaterei anche a quelli che hanno partecipato al grande evento della giornata missionaria mondiale. Sono nella varietà del modo con cui si sono attuate, è una grande possibilità. Io credo che i giovani abbiano percepito che c'è una possibilità di vita autentica, ma è chiaro che questa possibilità, per essere attuata, ha bisogno di un grande impegno educativo. La Chiesa è soltanto se riesce a riprendere le fila di questi, nel cuore di questi giovani, far diventare questa possibilità un cammino, una scuola. Nel nuovo millennio in Eunte, cioè il testamento spirituale e magisteriale del Beato Giovanni Paolo II, si lanciava l'idea che ogni comunità cristiana diventasse una scuola di comunione. Quindi è inevitabile il cammino che si è intuito di poter fare, devono essere aiutati a farlo. E questo io credo che è una grande domanda sugli adulti, sui vescovi, sui preti, sugli educatori, sui catechisti. Prendiamo fra le mani queste umanità giustamente percossa dalla grande provocazione evangelica che è passata lì attraverso la testimonianza del Papa, come è passata nella mia diocesi attraverso la grande testimonianza del Papa il 19 giugno, o qui passa attraverso, come ha già ricordato lei, una serie anche molto articolata di incontri. Ma occorre farsi carico d'aiutare i giovani a verificare nella vita quotidiana la corrispondenza fra la promessa che è stata fatta e l'esperienza di ogni giorno.
Quindi guardare agli adulti, guardare agli educatori, guardare anche alla possibilità della Chiesa di essere educatrice. Ma c'è anche un'altra domanda. Osservando questi giovani, questa gioia dei giovani, e andiamo con il pensiero a Madrid, ma anche qui al meeting di Rimini, questa emozione che i giovani provano nell'incontrare il Papa, nel sentirlo parlare, la domanda è questa: questi giovani hanno la consapevolezza di quello che sta, dell'avvenimento a cui assistono, a cui partecipano? Sono consapevoli che spetta a loro poi un impegno in prima linea per cercare di incarnare quei valori?
È esattamente questo il punto dell'educazione, che l'inizio diventi una proposta continuativa, ma questa proposta continuativa sia un richiamo continuo alla libertà loro a giocarsi. Cioè, il mio maestro Giussani diceva che l'educazione è un rischio, è il rischio di un'autorità che gioca tutta la sua autorevolezza nella testimonianza e che, proprio perché gioca la sua autorevolezza, sollecita la libertà. Ecco, l'educazione è questa sintesi, questa dialettica positiva fra autorità e libertà. Bisogna che ci sia l'autorità che sappia mobilitare adeguatamente la responsabilità, la libertà, direi proprio nel concreto della vita quotidiana. L'educazione si fa nel concreto della vita quotidiana.
La Chiesa oggi è in grado di fare questo? Sicuramente sì, lo è in grado, ma in che modi, guardando proprio alla realtà reale, sociale?
Io credo che il problema non può avere una risposta statistica che non sarei in grado di dare. Io credo che la Chiesa debba valorizzare i punti in cui queste esperienze sono in atto e indicarle in qualche modo. Io credo che se c'è da correggere, si debbano correggere. La Chiesa viene meno alla sua funzione educativa quando non giudica, quando non corregge, quando, e questo è drammatico nella vita dei vescovi, perché sembra che l'ideale del vescovo, per come è sentito, deve essere quello di un notaio. Un notaio non prende posizione, registra ciò che c'è, se uno è forte dice che è forte, ma invece noi dobbiamo rischiare quello che tante volte è stato sollecitato dopo il Concilio. Noi dobbiamo fare opera di discernimento. Non tutte le esperienze giovanili che si conducono nelle nostre parrocchie, nei nostri movimenti, nei nostri gruppi, eccetera, non tutti hanno lo stesso peso, non tutti hanno gli stessi frutti, mi spiego. Io ho ancora nel cuore, perché ero presente ed ero un ragazzo che frequentava i primi anni di università, a un incontro, non svelo nulla di segreto perché è stato più volte detto da Don Giussani, quell'incontro con il Cardinal Montini, ancora arcivescovo di Milano, e Don Giussani, per certe difficoltà ovvie che si stavano profilando nella vita della diocesi, fra la struttura della parrocchia, di oratori e questa realtà nuova che stava nascendo, di presenza di movimento nell'ambiente, e Don Giussani si è prodigato nello spiegare che la nostra non era un'azione alternativa alla diocesi. Ricordo con che discrezione, con che umiltà, ma anche con che decisione, Montini ha detto: bene, io non capisco tutto, ma vedo i frutti e dico: andate avanti così. Questo è un vescovo. Se non avesse capito e si fosse reso conto che bisognava correggere, Montini avrebbe corretto. Adesso sono passati 40 anni, c'è una tale messe di esperienze su cui noi non dobbiamo ritirarci, perché invece è una varietà di esperienze che devono essere giudicate, valorizzate o corrette, ma perché ci sia un'esperienza autentica di educazione.
Monsignor, una domanda che riguarda, Monsignor Negri, la realtà. Proviamo a incarnarci, a scendere nel concreto. Siamo in una situazione difficile, crisi economica, crisi finanziaria, crisi sociale, forse una crisi anche spirituale. Ecco, tutto questo che, a mio personale giudizio, ci dice che sta cambiando qualcosa, è come se si voltasse pagina nel libro della storia dell'uomo, nel libro della storia del mondo. C'è il rischio che questi cambiamenti possano in qualche modo anche offuscare il senso religioso dell'uomo, o comunque influenzare anche quella che è la vita della Chiesa, o comunque la testimonianza della Chiesa?
Guardi, io, senza correre il rischio di catastrofismi, mi rifaccio uno dei punti più intensi del pontificato di Giovanni Paolo proprio i primissimi anni. Qui non è un problema che si sta voltando pagina, qui si rischia di non avere più la pagina. Cioè, il Papa ha detto a Torino nel 1980, citando Ireneo di Lione, che è un padre assolutamente esemplare perché ha vissuto in tempi analoghi ai nostri, dove si stava sfasciando un impero millenario e non sembravano esserci nessun'altra alternativa se non le orde dei barbari. Le orde dei barbari non è che ci sono attorno, ci sono entrati dentro la vita della società. Allora il Papa disse: è possibile che l'uomo muoia, ma l'uomo non può morire, perché il cuore dell'uomo è invincibile. Occorre riprendere fra le mani questo cuore ed educarlo. Io credo che oggi non possiamo sperare se non in questa capacità e dovere che la Chiesa ha, come diceva Giovanni Paolo II, di riaprire continuamente il dialogo fra Cristo e il cuore dell'uomo.
Monsignor Negri, un'ultima riflessione, ma forse un momento più anche di gioia e di speranza: la visita del Papa nel giugno scorso nella sua diocesi di San Marino. Oggi di questa visita cosa resta ancora viva?
Ha aperto delle grandi attese, delle grandi speranze in tutte le fasce della diocesi, anche nella diversità di condizioni fra il Montefeltro e San Marino. Che non venga archiviata nel giro di qualche mese come una bella esperienza sentimentale è la sfida che io ho sentito e sento sulle mie spalle. Io ho detto ai miei preti che occorrerà ristrutturare la stessa pastorale della nostra diocesi, ma non dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista sostanziale, perché noi dobbiamo dare a quello che il Papa ci ha testimoniato e richiamato spessore di impegno quotidiano.
Grazie a Monsignor Luigi Negri, Vescovo di San Marino e Montefeltro, grazie per aver partecipato con noi in diretta da Rimini. A questo momento lo lasciamo libero, ancora qualche istante che Monsignor Negri esce dal nostro studio. Amici ascoltatori, siamo in diretta e quindi sentite anche l'eco del rumore delle tante persone che in questo momento affollano il meeting. Meeting non è soltanto un momento di riflessione religiosa, il meeting si cerca anche di analizzare tanti aspetti della vita quotidiana. Uno di questi lo ha fatto Fabio Lucchini, che è il direttore generale della Fondazione Banco Alimentare in Italia, e il meeting si è, in questo tempo anche di crisi, preoccupato di andare a vedere come oggi in Italia si spreca il cibo, e abbiamo scoperto che sono proprio le famiglie, e soprattutto le famiglie di single, le famiglie con tanti figli, a sprecare la maggior quota di cibo oggi in Italia. Ma grazie a Massimiliano D'Angelo, ascoltiamo quanto ci ha detto il direttore generale della Fondazione Banco Alimentare, Fabio Lucchini. Direttore Lucchini, quanto cibo si spreca oggi in Italia?
Una quantità precisa ancora non è possibile definirla, perché studi in merito non sono mai stati fatti. Noi possiamo dire che, ad esempio, la nostra esperienza, la nostra attività l'anno scorso ha permesso di recuperare 75.000 tonnellate. Siamo convinti, ma ripeto, per sensazioni o per contatti e relazioni, che ci sono ancora centinaia di migliaia di tonnellate di cibo che può essere recuperato. Io chiamerei più eccedenze che spreco, perché lo spreco è una parola dove ci vuole una volontà di buttare via qualcosa. E non è più questo né nell'agricoltura, né nell'industria, né nella grande distribuzione, hanno intenzione di buttare via qualcosa. Che spesso invece troviamo nella famiglia o nelle persone singole che non considerano il cibo come un dono, ma come qualcosa dato per scontato. Quindi ce n'è sempre. Questo bisogna stare molto attenti.
Direttore Lucchini, proprio su questo punto, è la famiglia il luogo dove purtroppo si rischia di sprecare più cibo?
È la famiglia il luogo più fragile che c'è in questo momento, non solo nel cibo, per cui anche una tradizione, un'educazione che nella famiglia c'è stata di trattare il cibo, oggi essendoci una famiglia più debole, anche in questo si mostra con evidenza, per cui i figli mangiano molto più aprendo il frigo e buttando giù qualcosa, la mamma o la moglie non è spesso a casa e quindi il concetto del fast food non è solo andando a mangiare fuori, ma diventa anche in casa. In questo modo certo si spreca molto di più. Non si considera che quello che avanza oggi è possibile trasformarlo in un piatto più buono magari per il giorno dopo, perché non c'è tempo, non c'è disponibilità, non si sa chi ci sia in casa quel giorno. Quindi direi che è una condizione generale che porta sicuramente nelle famiglie, o non solo famiglie, sono anche dei single. Ad esempio il single oggi si trova in una situazione in cui le confezioni, certi prodotti sono molto abbondanti rispetto alle sue esigenze, ma io dico sempre, il problema è la confezione, no, è che è un single, quindi spesso non ha poi da condividere con altri quello che avanza.
Direttore Lucchini, anche la politica talvolta invita a sprecare cibo.
Diciamo che i trattori è tempo che non si vedono più, e la politica su questo devo ammettere che ha fatto dei grandi cambiamenti. La politica agricola comune non permette più gli sprechi come sicuramente 10-20 anni fa. C'è da dire che potrebbe favorire invece con delle normative maggiori rispetto a quelle che ci sono il fatto di poter recuperare, cioè di non dover buttare qualcosa di buono a livello dell'industria, a livello della ristorazione. Noi abbiamo fatto il possibile, due leggi, una fiscale e una che chiamiamo la legge del buon samaritano, hanno permesso in questi 10 anni di recuperare molto di più, quindi l'aspetto normativo sicuramente favorirebbe, toglierebbe quella paura che ancora molte imprese hanno e dire non so dove va a finire, non so come viene trattato. Noi siamo 22 anni che siamo in Italia e direi che in 22 anni non è mai successo nulla di così preoccupante. Quindi la politica può stimolare invece le imprese a donare e fare delle campagne di comunicazione per i cittadini per dare il valore del cibo per quello che è, cioè un alimento fondamentale per l'uomo e non un oggetto usa e getta.
Con il cibo recuperato il banco alimentare che cosa fa?
Aiuta più di 1,5 milioni di persone povere in Italia attraverso 8.400 realtà non profit che sono mense per i poveri, comunità di accoglienza o tutte quelle realtà come i Banchi di Solidarietà, la San Vincenzo, le Caritas che fanno un lavoro immenso di portare la spesa a casa delle famiglie. È un momento di grande condivisione e di aiuto sociale anche perché io ricorderò sempre che in Argentina quando nel 99 ci fu il grande crack la gente non assaltava le banche ma assaltava i supermercati, quindi voi immaginate un'Italia che è già in una situazione abbastanza difficile, se anche questo 1,5 milioni di persone che si rivolgono a questa realtà avesse anche il problema di mangiare, forse ci sarebbero dei problemi ancora più gravi di quelli che ci sono.
E si può tentare di recuperare ancora più cibo prima che finisca nella spazzatura?
Sì, questo lo dico con certezza, si può e deve essere favorito. Non è possibile farlo in modo estemporaneo, occorre un'organizzazione ad esempio come la nostra che ha bisogno di celle frigorifere, camion, refrigerati, volontari, perché è un lavoro, è diventato un lavoro sociale ma è un lavoro e quindi certo tutti possono metterci la loro parte, ma occorre anche delle organizzazioni. Faccio l'ultimo esempio, appunto nell'esempio dopo le Schiricacolli c'era prodotti orticoli buonissimi ma in quantità talmente elevata che se non avevi a disposizione mezzi, cioè le frigorifere, era tutto prodotto da buttare via.
E noi ringraziamo Fabio Lucchini, direttore generale della Fondazione Banco Alimentare in Italia. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. La linea tra qualche istante torna a Roma. Io ringrazio in regia mobile da Rimini Massimiliano D'Angelo, ringrazio anche Roberto Colangeli, Luciana Fantini, Maria Serena Tullio in studio a Roma, da Luca Collodi da Rimini la linea torna a Roma.